E la prima sessione è quella che ha esposto la madre Radist, le partecipazioni naturali. Adesso tocca il tema delle partecipazioni soprannaturali. E Fauro divide questa parte del libro che seguo praticamente quasi tutto quello che dice Fauro, no? Divide questa parte in tre: l'elevazione alla grazia come partecipazione naturale, la grazia e la santificazione e la partecipazione in Cristo. Elevazione alla grazia. Fauro introduce questo tema dicendo che tra tutte le partecipazioni create nelle quali si riflette in vari modi l'infinita perfezione di Dio, ce n'è una che è più nobile, no? Riguardo alle partecipazioni create, dice questo. Quindi, e dice lui che questa partecipazione più nobile è l'immaterialità positiva. L'uomo partecipa in qualche modo. Gli angeli e gli uomini partecipano dell'immaterialità positiva. L'uomo ha una certa immaterialità, no? E questo è a fondamento della conoscenza intellettuale. L'immaterialità, infatti, possiamo dire che è la condizione di possibilità della conoscenza intellettuale. Non potremmo conoscere intellettualmente se non avessimo un aspetto immateriale che è la nostra anima, no? La conoscenza. Ah, non si vede? Scusate. Pensavo che si stesse vedendo questo. Duplichiamo. Si vede? Ok. Bene, la conoscenza intellettuale permette all'uomo un'ampiezza formale pressoché infinita. L'uomo infatti può ricevere in sé, in modo intenzionale, tutte le cose. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio e la conoscenza è uno degli aspetti nei quali si vede questa somiglianza. Così, in modo analogo a come Dio conosce tutte le cose, all'uomo è data, e all'uomo analogo a come Dio conosce tutte le cose, all'uomo è data anche la capacità di conoscerle. La differenza è che Dio le conosce perfettamente, l'uomo in modo imperfetto. Quindi anche l'uomo ha questa possibilità. In questo c'è una certa somiglianza con Dio. Noi siamo imperfetti e possiamo dire che l'attuazione conoscitiva rimedia in qualche modo a questa nostra imperfezione radicale, dandoci la possibilità di diventare in qualche modo tutte le cose, possedendo le loro forme. Ovviamente si tratta di un possesso intenzionale, un possesso nella nostra mente, ma comunque si tratta di una delle partecipazioni più nobili a livello naturale, per la quale somigliamo, anche se molto lontanamente, a Dio. Oltre a questo, vediamo che mentre tutte le altre creature si limitano a mostrare una similitudine con Dio, la creatura razionale, l'uomo, è capax Dei, no? È capace di Dio, sempre che Dio lo elevi. L'uomo dice ordine immediato a Dio, le altre creature non dicono ordine immediato a Dio. L'uomo è fatto per Dio, le altre creature sono fatte per l'uomo. Nei testi di San Tommaso, leggiamo per esempio nel De Veritate, sola creatura rationalis est capax Dei, quia ipsa sola potest ipsum cognoscere et amare explicite, sed alie creature participan divinam similitudinem. O nella Somma Teologica, seconda secunde, dice: sola rationalis creatura habet ordinem immediatum ad Deum, in quantum cognoscit universalem boni, et entis rationem habet immediatum ordinem ad universale essendi principium. Per questo l'uomo è detto a immagine di Dio. Bene, per questo quindi l'uomo è detto a immagine di Dio. E da questo dice Fabbro la possibilità dell'incarnazione. Quindi Dio si è incarnato nell'uomo per redimerlo, ma possiamo dire che una delle condizioni di possibilità del fatto che Dio si sia potuto incarnare nell'uomo è che l'uomo stesso era stato creato a sua immagine. Per capirci, perché Dio non si è incarnato in una pianta? Sì, certamente perché la pianta non aveva bisogno di redenzione. Ma perché non aveva bisogno di redenzione la pianta? Perché non aveva un intelletto, non aveva una volontà, non poteva peccare e quindi la loro similitudine è la similitudine delle piante con Dio, è solamente un vestigio di Dio. Invece nell'uomo che può conoscere ed amare c'è questa immagine e somiglianza di Dio. Detto questo, bisogna considerare adesso che nell'anima e nella mente creata, dice Fauro, si genera una certa tensione interiore. Perché c'è una tensione interiore nell'anima, perché la nostra mente non riesce ad intelligere in modo perfetto neanche il suo oggetto proporzionato, che sono l'essenza delle realtà sensibili, e E l'uomo sa per esperienza che con il suo intelletto, nel breve tempo della sua esistenza temporale, riesce appena a conoscere in un modo vago e imperfetto gli oggetti delle varie scienze. Ma anche quando sapessimo tutto quello che oggi la scienza specializzata è riuscita a conoscere, se ci fosse un uomo che conoscesse tutto ciò che la scienza è riuscita a conoscere fino adesso, dice Favreau, il nostro desiderio di sapere, invece di essere appagato, avrebbe ancora sete, perché nessuna verità finita, anche se altissima, può saziare una capacità infinita. È misterioso, dice Favreau, che una facoltà è una creatura finita, perché l'uomo ha delle facoltà ed è una creatura finita, delle facoltà finite, non abbia riposo se non con il contatto con l'infinito. Ma d'altra parte, questo è anche ragionevole, e per mostrarlo Favreau cita un testo di San Tommaso che dice così: «La perfetta felicità dell'uomo non può consistere in qualche cosa che è perfezione dell'intelletto secondo una certa partecipazione, ma in qualcosa che è tale per essenza». Ora è evidente che una data cosa costituisce la perfezione di una potenza nella misura in cui partecipa la natura dell'oggetto proprio della suddetta potenza. Ora l'oggetto proprio dell'intelletto è la verità. Perciò in tutti gli esseri che hanno una verità partecipata, ciò che è contemplato dall'intelletto non rende l'intelletto perfetto secondo la sua ultima perfezione. Quindi l'intelletto umano non si appaga conoscendo delle verità partecipate, ma solamente la verità per essenza. La stessa cosa si può dire della volontà, che ha un'inclinazione naturale al bene universale e non sarà mai appagata dai beni particolari, ovvero dai beni creati. Solo potrà essere appagata dal bene universale reale che è Dio. Allora, dice Favreau, se tutto dipendesse solamente dalle nostre forze naturali, con le quali possiamo conoscere solo le essenze delle cose create e che inoltre solo le conosciamo in modo imperfetto, la nostra anima dovrebbe rassegnarsi al tormento di un desiderio inappagabile. Ma la divina bontà, che ha creato tutto secondo sapienza, ha voluto innestare sul tronco della vita naturale anche la vita soprannaturale, grazie alla quale l'uomo riceve la possibilità e la capacità di quella visione infinita. Dio però non porta subito l'intelletto creato alla contemplazione di sé, ma questo avviene in un modo graduale, un po' alla volta in questa vita. Così lo dice San Tommaso nella seconda seconde. A questa visione l'uomo non può arrivare se non come discepolo sotto il magistero di Dio, secondo le parole evangeliche: chiunque ha udito il Padre ed ha appreso, viene a me. Ora l'uomo non diviene partecipe di questo insegnamento in un istante, ma progressivamente, secondo la sua stessa natura, ma qualsiasi scolaro, in tali condizioni, è tenuto a credere per giungere alla conoscenza perfetta. Anche il filosofo del resto insegna che chi vuole apprendere deve credere. Perciò affinché l'uomo raggiunga la visione perfetta delle beatitudini, si richiede che prima creda a Dio, come fa un discepolo con il maestro. Questo è molto chiaro nei primi anni di filosofia, come si crede per fede alle verità filosofiche. No? Per questo la prima partecipazione della luce divina è la fede, l'ultima la visione della gloria. La fede però fa aderire all'oggetto beatificante, ma non rende felici. Ci fa aderire all'oggetto beatificante la fede, ma non ci rende felici. E questo perché la fede è unita intrinsecamente all'inevidenza e all'oscurità. Quindi la fede per l'anima è un principio di tensione che alimenta il desiderio di chiarezza e di luce piena. Ma quando la fede è informata dalla carità, allora cominciano a prendere parte nella santificazione dell'anima anche i doni dello Spirito Santo: la sapienza, la scienza e soprattutto il dono dell'intelletto, per il quale la mente riesce a intravedere, nella contemplazione infusa, l'essenza dei misteri soprannaturali, anche se resta sempre in caligine fidei, no? Nell'oscurità della fede. Questo difetto, dice San Tommaso, commentando il profeta Isaia, è tolto da un abito più alto che è chiamato dono, perché è dato da Dio, e che è come un qualcosa che eccede il modo umano delle operazioni, come il dono dell'intelletto che ci fa intuire in modo limpido e chiaro le cose della fede. Si tratta sempre di contatti con il soprannaturale, che sono più o meno discontinui, più o meno intimi. Sono solo degli indizi o dei presagi, dice il padre Fabbro, con i quali l'anima si asseta ulteriormente. Come sappiamo, la visione avverrà solo nell'altra vita, quando a chi muore in grazia sarà comunicato il lume della gloria, che è la partecipazione più propria della stessa vita di Dio. La partecipazione del lume in gloria tende a compiere in modo ineffabile questa assimilazione dell'intelletto creato. Bene, nella visione beatifica viene concessa la massima partecipazione che Dio può fare di sé alla creatura. Al di sopra di questa non c'è che l'unione ipostatica, cioè quell'unione della natura divina alla natura umana che si è data solamente nel Verbo incarnato. Nella visione beatifica l'anima raggiunge Dio non solo per partecipare, dice Fabbro, per partecipazione, ma per un vero attingere. Si tratta quindi di un certo toccare Dio, con il quale è dato all'anima in una sorta, Dio è dato all'anima in una sorta di presenzialità reale e non più per similitudine. San Tommaso usa espressioni come visione, essentia e psius, secundum quam convivimus socialiter, quasi amici, oppure visio Dei secundum intellectum, quia per ang fit quasi quidem contactus Dei ad intellectum. Questo contatto però non riguarda solamente l'intelletto, ma anche la volontà. Per questo Fabbro, rifacendosi ad espressioni di San Tommaso, dice che l'anima avrà Dio in sé per un contatto e per una quamdam tensione, per non perderlo mai più. Nel commento alla lettera agli ebrei, che Fabbro cita, San Tommaso parla appunto di una visio et tensio, quindi non solo di un atto di conoscenza, ma anche di un atto di volontà, di una tendenza, dell'amore, diciamo. Quindi nella visione beatifica non è solamente una visione, no? Un qualcosa che riguarda la conoscenza, ma anche la volontà, l'intelletto, ma anche la volontà. La creatura inoltre parteciperà anche dell'eternità divina, cioè di quel particolare status nel quale tutto è simultaneo. Perché nello stato di visione non c'è successione temporale. Questa partecipazione dell'eternità consiste anche, dice Fabbro, nell'intrasmutabilità dell'operazione data dalla possessione di Dio, da cui deriva la quiete della volontà e della mente, unite in modo irrevocabile al loro principio. Secondo punto, grazia e santificazione. Un'altra cosa importante della quale bisogna tener conto è che la visione della gloria si dà solo dopo un percorso di preparazione dell'intelletto per mezzo della fede ed è necessaria quindi un'elevazione, una purificazione dell'anima affinché quest'anima, la nostra anima, acquisisca la potenza prossima per poter partecipare della stessa vita di Dio nella visione beatifica. Questa elevazione e purificazione dell'anima avviene in una particolare partecipazione di Dio che tocca l'essenza stessa dell'anima ed è quella che noi chiamiamo grazia santificante. La grazia santificante è la suprema partecipazione divina dell'ordine creato. Possiamo dire che per la grazia santificante la divinità che compete a Dio in modo essenziale viene comunicata alla creatura in modo accidentale. La grazia infatti in noi è un accidente. Ci sono testi di San Tommaso su questo, però dice che la partecipazione che corrisponde alla grazia ha nell'anima una sussistenza meno perfetta, perché è un accidente, della sussistenza dell'anima in se stessa, però è superiore alla natura dell'anima, essendo una emanazione, una partecipazione della bontà divina, ma non quanto al modo di essere. Ok. Inoltre, diversa è la partecipazione che abbiamo della natura divina con la grazia santificante e la partecipazione che abbiamo con le virtù infuse. San Tommaso lo spiega con un'analogia, no? La differenza che c'è tra la grazia santificante e le virtù infuse, il diverso modo di partecipare. Perciò, come la luce naturale della ragione è distinta dalle virtù acquisite, dalle virtù naturali, no? La luce naturale della ragione è distinta dalle virtù naturali acquisite, che si ricollegano a codesta luce, così la luce della grazia, che è una partecipazione della natura divina, è distinta dalle virtù infuse, che da essa derivano e che ad essa sono ordinate. Infatti l'Apostolo si esprime in questo modo: una volta eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. camminate come figli della luce, poiché come le virtù acquisite predispongono l'uomo a camminare in conformità con la luce naturale della ragione, così le virtù infuse lo predispongono a camminare in conformità alla luce della grazia. Per la grazia, inoltre, noi siamo fatti partecipi del Verbo divino e dell'amore procedente, dice Fabro, l'amore che procede dal Padre e dal Figlio, che è lo Spirito Santo. Quindi siamo fatti partecipi delle tre divine persone, per conoscere Dio e amarlo rettamente. Lo stesso San Tommaso lo dice prima di Fabro. Fit particeps divini verbi et procedentis amoris, ut possit libere Deum vere cognoscere et recte amare. Ma la grazia, proprio per il fatto di essere una partecipazione, rimane sempre nell'ordine finito e quindi creato. Per questo si tratta sempre di una certa similitudo, di una certa somiglianza rispetto alla pienezza con la quale la divinità si trova nello stesso Dio, oppure a come la divinità è stata partecipata all'umanità di Cristo con l'incarnazione. La grazia come accidente, dice San Tommaso, è un dono che comunica all'uomo una certa somiglianza con Dio, ma con l'incarnazione la natura umana non fu resa partecipe di una somiglianza con la natura divina, bensì fu congiunta con la stessa natura divina nella persona del Figlio. La grazia è data all'anima per modum nature, quindi è un qualcosa che eleva l'anima nell'ordine entitativo, sebbene sia sempre un accidente. Ma insieme alla grazia santificante sono infuse nell'anima anche le virtù soprannaturali, che elevano l'anima nell'ordine operativo. No? Le virtù servono ad elevare l'anima nell'ordine delle operazioni. E quindi che abilitano l'anima a compiere delle opere meritevoli per la vita eterna. Anche le virtù teologali infuse competono all'uomo solo per partecipazione. Dice San Tommaso rispondendo ad una obiezione: a una cosa si può attribuire una natura in due maniere. Primo, in maniera essenziale, e in questo senso le virtù teologali sorpassano la natura dell'uomo. Secondo, per partecipazione, cioè come il legno che brucia partecipa alla natura del fuoco. E in questo senso l'uomo diviene partecipe della natura di Dio, come abbiamo detto. Ecco quindi che queste virtù si attribuiscono all'uomo secondo la natura che da esso è partecipata. Per questo è possibile parlare di una certa espansione della vita soprannaturale per mezzo delle virtù teologali e per mezzo dei doni dello Spirito Santo, in quanto si tratta di una partecipazione che si può dare secondo un più e un meno. San Tommaso, parlando del fatto che la carità, per sua natura, non ha un limite nel poter aumentare, dice che nell'uomo è una partecipazione della carità infinita, che è lo Spirito Santo. Poi Fabro, prima dell'ultimo punto che riguarda la partecipazione in Cristo, accenna alla differenza che c'è tra le virtù e i doni. Dice così, non so se è letterale di Fabro parafrasato da me. Infine, per la comunicazione dei doni dello Spirito Santo, l'anima raggiunge, in un certo modo, le condizioni stesse della vita della patria celeste. Secondo i testi di San Tommaso è possibile vedere che nelle virtù infuse quello che c'è di propriamente soprannaturale è la sostanza dell'abito, cioè il fine e l'oggetto, ma non ancora il modo di operare, che rimane ancora secundum conditionem humanam, cioè secundum regulam rationis. Invece, sotto l'azione dei doni, l'anima acquista un modo divino di operare e misura le sue azioni attraverso un'altra regola, che è la stessa divinità partecipata dall'uomo al modo divino, e quindi già opera non più al modo umano, ma l'uomo, essendo come divinizzato per partecipazione, opera al modo divino. Possiamo dire che i doni sono come il prolungamento, un prolungamento e un completamento naturale necessario delle virtù infuse. Così la vita spirituale si intensifica e cresce a partire dalle virtù infuse, andando sempre di più verso il predominio dei doni. Possiamo dire che i doni sono la partecipazione suprema della divinità a cui può arrivare l'anima in questa vita terrena. Attraverso i doni, l'anima è ordinata a Dio nel modo più immediato possibile qui sulla terra. Così, mentre nella vita naturale le potenze appetitive e operative sono sotto l'impero della ragione, nella vita soprannaturale, quando c'è l'infusione dei doni, è lo Spirito Santo che inabita nell'anima e diventa il principio e la regola della vita dell'anima. E la stessa anima si ripiega sempre più verso l'interno, diventando sempre più docile al dolce ospite dell'anima che è lo Spirito Santo. C'è una sorta di assimilazione e passione immediata alle cose divine, non quello che succede nei santi. I doni abbracciano tutti gli aspetti della vita umana, sia speculativa che pratica, e dopo aver introdotto quasi in un modo sperimentale l'anima nei segreti della vita soprannaturale sulla Terra, secondo una qualche partecipazione, dice Favro, sono proprio i doni che, arrivati al loro pieno sviluppo nella patria celeste, concorrono a dare all'anima la possessione perfetta e l'espansione piena della regola divina, quando l'uomo sarà totalmente sottomesso a Dio. L'ammirabile teologia atomista dei doni, dice Favro, non è che il tentativo di scandagliare e narrare le segrete operazioni dello Spirito nelle anime che quaggiù ormai, per un immediato contatto, pregustano il modo di vita che avranno nel possesso definitivo di Dio, secondo una piena partecipazione. Bene, partecipazione in Cristo. Come sappiamo, Dio aveva costituito l'uomo in stato di grazia nell'istante stesso della creazione, o almeno non molto dopo, dice Favro. Ma il primo uomo, la donna prima, non superò questa prova. No, e anche Adamo ha avuto la sua parte, no? Però la donna lo ha. Il primo uomo non superò la prova che Dio gli aveva offerto e cadde, trascinando con sé nella perdizione tutti gli uomini, perché tutti gli uomini, partecipando con lui e da lui la natura umana, contrassero il peccato originale. Anche in questo caso San Tommaso, per parlare del peccato originale, ricorre alla nozione di partecipazione, no? Lo definisce peccatum naturae, no? o usa altre espressioni, no? Si tratta ovviamente della nozione di partecipazione predicamentale, in questo caso, alla quale, secondo Favro, deve essere ricondotta anche la partecipazione di cui parla San Tommaso nella sua considerazione di Cristo come nuovo Adamo, che ripara le rovine del primo Adamo. Con il mistero dell'incarnazione inizia così un nuovo piano nell'economia della salvezza. Infatti, mentre la grazia dei nostri progenitori e degli angeli buoni era stata partecipata direttamente da Dio, la grazia invece degli uomini rigenerati viene partecipata attraverso Cristo, che l'ha meritata per noi. Così anche tutti i doni che ora Dio effonde nelle anime sante sono partecipazione della pienezza dei doni che si trovano in Cristo. Quindi Cristo, dice il padre Favro, deve essere considerato come una nuova fonte delle partecipazioni soprannaturali. La grazia è stata data a Cristo secondo tutta la pienezza, e tutti noi uomini riceviamo da questa pienezza, come lo dice San Giovanni alla fine del prologo. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Così Cristo, quale autore della grazia, distribuisce la grazia nei fedeli secondo il suo sapiente consiglio per l'edificazione del suo corpo mistico che è la Chiesa. In questo modo la pienezza dei doni che è in lui, capo del corpo mistico, si trova distribuita e partecipata in diversi gradi nelle sue membra. Nella Chiesa abbiamo ovviamente anche lo Spirito Santo, che è l'anima della Chiesa, il principio che feconda il corpo mistico e infonde i suoi doni in modo vario nei suoi membri. Ma solo Cristo ha lo Spirito Santo in pienezza. Gli altri santi ricevono dalla sua pienezza e sono fatti partecipi non della sostanza ma dalla sua distribuzione. Anche qui, dice Favro, c'è una certa discrezio, ovvero una divisione, unita ad una degradazione della pienezza estensiva ed intensiva di grazia propria di Cristo, analoga alla degradazione che si ha della pienezza dell'essere della divinità rispetto alle partecipazioni nell'ordine naturale. Se tutti i nostri doni soprannaturali noi li partecipiamo da Cristo, prima di tutto, fa evidenza Favro, noi partecipiamo il primo dei doni, che è la filiazione divina. La nostra filiazione adottiva, infatti, è una partecipazione della filiazione naturale, attraverso la quale Dio Padre ci attrae alla partecipazione della vita divina. Cristo è figlio di Dio per sé, per gratia unionis, mentre noi diventiamo figli di Dio per la grazia abituale. Ok, va. Un'altra cosa che evidenzia di San Tommaso è come essendo la grazia un'operazione ad extra, la grazia creata un'operazione ad extra della Trinità, si può dire, lo dice lo stesso San Tommaso, che Cristo propriamente è figlio di Dio Padre, noi invece siamo figli della Trinità, perché è attraverso la grazia che partecipiamo di questa filiazione. Bene. Un'altra cosa evidente, vado un po' più veloce perché so che siete tutti istrutti già. Non so. Interessa? Ah, ok, anche perché lo tratti tu? Il tema? Ah, va bene. Allora, quello che va è nel sacerdozio, diciamo, qui quello che va trattando è la partecipazione in Cristo. Il padre Thomas tratterà poi la partecipazione al sacerdozio di Cristo, no? E fa vedere qui anche come San Tommaso sia stato il primo teologo a introdurre il tema della causalità strumentale di Cristo, no? Dell'umanità di Cristo. Così San Tommaso spiega le azioni teandriche di Cristo, cioè le sue azioni in quanto uomo Dio, facendo ricorso alla causalità strumentale, che è una partecipazione. Dionigi pone in Cristo l'operazione teandrica o umano divina, non nel senso che le operazioni e le virtù delle due nature si siano fuse insieme, ma nel senso che la sua operazione divina si serve di quella umana e la natura umana partecipa delle virtù dell'operazione divina. Poi parla di come anche si può parlare di una partecipazione nella gloria della persona divina, no? Ci sono testi, va bene, non li leggiamo. Di come questa partecipazione si dà anche nei sacramenti. Questa presenza, in modo particolare nell'Eucaristia, questa presenza ed azione dell'umanità di Cristo compete anzitutto al sacramento dell'Eucaristia, perché il sacramento dell'Eucaristia, dice San Tommaso, contiene in qualche modo tutti gli altri sacramenti. E questo perché l'Eucaristia è lo stesso Cristo. Gli altri sacramenti partecipano qualcuna delle virtù della causalità strumentale di Cristo, no? Ogni sacramento in un modo particolare. Così ogni sacramento ha un modo particolare di operare in noi la partecipazione della grazia di Dio, ma l'Eucaristia è lo stesso Cristo. I cristiani inoltre santificano se stessi e santificano gli altri partecipando a Cristo. Quindi viene il tema del sacerdozio di Cristo che tratterà Padre Tommaso, il tema della partecipazione anche nella Chiesa che tratterà Padre Arturo domani. Non basta però che i cristiani ricevano la grazia santificante, ma per la quale vengono indirizzati immediatamente alla vita eterna. Infatti, poiché devono vivere per un certo tempo la vita terrena, non possono limitarsi al culto interiore, ma devono prestare a Dio, per Gesù Cristo, anche il culto esteriore nella Chiesa. È necessario quindi che gli venga partecipata anche la capacità di cooperare al culto esteriore di Dio sulla terra, che è stato iniziato ed assolto in modo perfettissimo da Cristo. Questa capacità è detta carattere sacramentale. Bene. Si partecipa anche come la gloria dei corpi glorificati è una partecipazione della gloria del corpo di Cristo, o come anche la nostra risurrezione finale nella carne è una partecipazione della risurrezione di Cristo, non leggo i testi, e conclude Favro in questo modo. Quindi vedete come la partecipazione entri dappertutto nei testi di San Tommaso, nell'antropologia, nel modo di spiegare le facoltà dell'anima, nella teologia e in qualsiasi opera di San Tommaso si trova la partecipazione. Così conclude Favro di partecipazione in partecipazione, attratta dolcemente dalle misericordiose epifanie della bontà divina, la creatura umana percorre gli stadi della sua purificazione morale e si prepara per l'epifania suprema, nella quale potrà assidersi allo stesso convitto divino. E la fame di verità e la sete di giustizia che tanto quaggiù ci tormentano saranno pienamente quietate per il rivelarsi e lo zampillare eterno ed esuberante della divinità nell'anima.